Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio Tremondo di lunedì 14 giugno. Vi ricordo che questa rassegna è un programma a cura di Cristiana Castellotti con Costanza Spocci in redazione, oggi Cettina Flaccavento in regia, Giulio Salvatelli alla console. E cominciamo la rassegna stampa di oggi con le notizie da Israele. Poco fa nel GR3 la corrispondente della RAI da Gerusalemme Maria Gianniti ha ben riassunto la giornata di ieri, che ha visto la formazione del nuovo governo israeliano dopo tormentate vicende politiche, 4 elezioni nel giro di pochissimi anni e l'uscita di scena di Benjamin Netanyahu. E il titolo che forse meglio riassume la giornata di ieri lo troviamo sul quotidiano francese Libération, che presenta sempre una prima pagina a copertina con dei titoli originali. Il titolo di oggi è Netanyahu, dove la parola out è scritta in rosso, il titolo appunto è bianco e rosso su fondo nero, dove spicca un'immagine di Netanyahu con un volto accigliato, appunto il volto accigliato dell'ex primo ministro. Leggiamo il sommario in questa copertina, prima pagina di Libération: 12 anni di potere e una droitisation extrême, cioè uno spostamento estremo a destra del paese. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dovuto cedere il potere domenica, sconfitto da una coalizione eteroclita in cui il solo collante era ottenere la sua partenza, la fine di un'era che ha esacerbato le tensioni nella regione. Vediamo qualche titolo sui siti della stampa israeliana. Il Jerusalem Post titola «Finisce il regno di Netanyahu». Yediot Aronot, che in ebraico significa ultime notizie, Bennett diventa il 13° primo ministro di Israele, ponendo fine all'era di Netanyahu. Ma vedremo fra poco che non tutti sono così sicuri della fine di Netanyahu. Infatti, come titola oggi il quotidiano tedesco la Frankfurter Allgemeine Zeitung, la partenza di Netanyahu è una minaccia, cioè il suo ritorno. Una cronaca della giornata di ieri, della riunione che si è svolta alla Knesset. Ricordo che in Israele c'è un Parlamento unicamerale formato da 120 membri, lo troviamo sul Times of Israel, appunto, dove troviamo il titolo: Bennett giura come primo ministro scalzando Netanyahu dopo 12 anni al potere. Leggiamo Times of Israel: in un voto storico, il 36° governo israeliano ha prestato giuramento alla Knesset domenica, nominando il presidente di Yamina, che ricordo in ebraico vuol dire a destra, Naftali Bennett come primo ministro e cacciando Benjamin Netanyahu dopo 12 anni di governo consecutivo come primo ministro. I parlamentari hanno votato 60-59 a favore del nuovo governo, composto da partiti di destra, sinistra, centristi, islamisti, che si sono uniti per cacciare Netanyahu e porre fine a 2 anni di situazione di stallo. Un parlamentare, Saed Al-Aruni di Raham, si è astenuto dal voto. Subito dopo il voto di fiducia, i membri del governo di Netanyahu hanno lasciato i seggi sul banco del governo della Knesset, con Netanyahu che ha lasciato la presidenza il seggio del primo ministro, e incrociando Bennett ha scambiato con lui si sono stretti la mano come simbolo in qualche modo di una transizione pacifica del potere. Bennett ha poi prestato giuramento come primo ministro, seguito dai suoi nuovi colleghi di governo. La sua elezione, scrive Times of Israel, rappresenta la prima volta che Israele è guidato da un primo ministro religiosamente osservante che indossa la kippah. È anche il leader della fazione più piccola che abbia mai nominato un primo ministro, poiché la sua Yamina, appunto il suo partito che ricordo ancora vuol dire a destra, ha solo 7 parlamentari, uno dei quali il parlamentare Amichai Kikli ha votato contro il nuovo governo. Bennett ha 49 anni e anche il secondo primo ministro più giovane nella storia di Israele. Il più giovane era stato proprio Netanyahu, che nel 96 divenne primo ministro all'età di 46 anni. Il presidente di Yesh Atid, in ebraico significa c'è un futuro, Yair Lapid, che ha messo insieme la coalizione, dopo essere stato incaricato dal presidente uscente Rivlin di farlo, ha prestato giuramento come primo ministro supplente e futuro primo ministro, oltre che ministro degli esteri, riferendosi agli accordi, ai laboriosi accordi di coalizione tra i due partiti, che sono durati diversi giorni. Bennett ha promesso di cedere la premiership alla PID il 27 agosto del 2023, quindi ci sarà questa rotazione tra i due leader politici. Dopo Bennett e la PID, i nuovi ministri hanno prestato giuramento uno per uno prima di prendere posto al tavolo del governo. In tutto 28 ministri hanno prestato giuramento, tra cui un record di 9 donne. E aggiunge Times of Israel che il governo è appoggiato da 8 dei 13 partiti che hanno conquistato dei seggi nelle ultime elezioni politiche, quelle del 23 marzo scorso. La coalizione rappresenta un mix di partiti diversificato, senza precedenti, partiti di destra, di centro, di sinistra, oltre al partito islamista conservatore Ram. E i loro leader hanno promesso di cercare di lavorare attraverso il consenso per sanare le fratture nella società israeliana senza superare le proprie linee rosse ideologiche, come dire, hanno messo da parte le loro posizioni più estreme per trovare un terreno comune. Aggiunge Times of Israel che nel suo discorso finale come primo ministro di Israele, prima che il nuovo governo facesse il giuramento, Netanyahu ha scatenato la sua furia su Bennett e ha promesso di lavorare instancabilmente per rovesciare la nuova coalizione. Il virgolettato delle parole di Netanyahu: combatterò ogni giorno questo terribile e pericoloso governo di sinistra per rovesciarlo, ha detto Netanyahu alla conclusione del suo lungo discorso al plenum della Knesset. Con l'aiuto di Dio accadrà molto prima di quanto si pensi. E su Yediot Aronot troviamo un commento affidato a una editorialista che si chiama Ken Arzisror, intitolato "Il nuovo governo israeliano deve mostrare la generosità dei vincitori", quindi non bisogna correre il rischio di strafare, secondo l'editorialista di Yediot Aronot. Leggiamo alcuni passaggi di questo articolo. La coalizione appena nata deve costruire uno spazio pubblico unificato che non divida gli israeliani in tribù separate, ma aspiri a creare una nuova unità di intenti, in particolare con coloro che ora si trovano all'opposizione. Ci sono molti modi per promuovere una tale visione, incluso dare a coloro che ora si sentono senza diritti l'opportunità di parlare, aprire il discorso politico alla Knesset e persino nel governo, per includere anche membri della società civile. Il governo, scrive l'editorialista di Yediot Aronot, dovrebbe prima rivolgersi agli israeliani che non vivono nel cuore del paese né godono dei benefici dell'elite socio-economica, non solo perché sarebbe una mossa politica saggia, ma anche e soprattutto perché è la cosa giusta da fare. Investimenti massicci nell'istruzione, nei trasporti, nei servizi sanitari e sociali nel nord e nel sud sono cruciali ma non sufficienti. E aggiunge l'editorialista che il vero partenariato, la vera collaborazione arriverà quando quei cittadini sarà data una rappresentanza nei corridoi del potere. Dovrebbero essere tra quelli sfruttati per ricoprire nuovi posti di lavoro governativi, essere assegnati come consiglieri e portavoce. Sarebbe un errore per i ministri occupare posizioni solo con quelli del proprio campo, che pensano e parlano come loro. Quindi arriva un invito all'inclusione, tanto che aggiunge l'editorialista di Yediot Aronot, una persona haredi, cioè un ebreo ortodosso cresciuta nella città meridionale di Arad, che si trova vicino al deserto del Negev, o un amministratore pubblico, un funzionario della città di Ramle, potrebbero arricchire qualsiasi ministero con una prospettiva nuova e preziosa. Gli israeliani di ogni genere dovrebbero trovare attivamente un modo per connettersi con coloro che hanno opinioni diverse per il bene del paese. Quindi un invito forte all'inclusione. Su Netanyahu oggi troviamo naturalmente molti ritratti della stampa internazionale, uno lunghissimo, molto dettagliato, molto ricco, che vi invito poi a leggere. Troverete sui nostri social anche i link a questi articoli, anche un bel reportage fotografico, appunto questo ritratto del New York Times che definisce nel titolo "Netanyahu, re di Israele, lascia un palcoscenico che ha dominato", e definisce il primo ministro che ha servito più a lungo il paese come una figura polarizzante che ha messo da parte gli sforzi per risolvere il conflitto palestinese, ma che è stato capace di aprire le relazioni con 4 paesi arabi, a riferimento naturalmente e agli accordi di Abramo firmati lo scorso anno da Netanyahu con appunto 4 paesi arabi, con diciamo l'appoggio pieno dell'amministrazione Trump. Leggiamo soltanto un passaggio di questo articolo del New York Times. Netanyahu ha presieduto una straordinaria inversione di tendenza economica, ha tenuto il paese perennemente assediato fuori dalle grandi guerre, ha mantenuto il bilancio delle vittime ai minimi storici, ha avuto una faida con i presidenti democratici americani, poi ha capitalizzato su una simbiosi con l'amministrazione Trump per cementare guadagni storici, inclusa l'apertura di un'ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme. Inoltre Netanyahu ha snobbato gli infiniti colloqui di pace che avevano ostacolato i suoi predecessori con i palestinesi, espandendo unilateralmente la presenza ebraica nella Cisgiordania occupata e trattando i palestinesi in gran parte come una minaccia alla sicurezza da contenere. Mentre la possibilità di una pace duratura con i palestinesi svaniva sotto i suoi occhi, Netanyahu ha stretto accordi spartiacque con quattro paesi arabi che avevano a lungo evitato Israele in solidarietà con i palestinesi. Quegli accordi hanno rovesciato decenni di saggezza convenzionale secondo cui la pace con i palestinesi doveva venire prima e costituiscono forse il suo successo più ampio. E poi anche il Washington Post dedica un ritratto a Netanyahu, definito una persona, un leader che ha trasformato il suo paese ma l'ha lasciato più diviso che mai. Quali sono le reazioni arabe alla formazione del nuovo governo israeliano, all'uscita di scena di Netanyahu? Andiamo su Arab News, sito di informazione e quotidiano anglofono di Arabia Saudita. Direi che si riassume in questa espressione: Netanyahu è down ma non è out, quindi un po' contrasta con il titolo di Liberazione. Diciamo, Netanyahu in questo momento, se vogliamo fare il paragone con un pugile, è al tappeto ma non è ancora fuori dai giochi. Questo dice Khaled El-Jindi del Centro Studi sul Medio Oriente al Brookings Institution. Questo esperto, interpellato da Arab News, aggiunge che Netanyahu e i suoi sostenitori faranno di tutto per abbattere la nuova fragile coalizione, e lo faranno se sarà necessario una settimana, un mese o anche un anno. Sulla stessa linea si trova Wadi Abu Nassar, che è direttore dell'International Center for Consultation di AIFA. Premette questo esperto che è difficile parlare di fine dell'era Netanyahu, perché c'è da aspettarsi che l'ex premier sarà il capo di una opposizione molto aggressiva. Possono accadere molte cose nell'arena politica israeliana, dice, compreso il collasso della coalizione Bennett-Lapid. Troviamo un commento anche su Al Jazeera, firmato da Akiva Eldar, che è uno scrittore israeliano ed è anche un ex editorialista e un columnist di Haaretz, quotidiano israeliano, il quale dice in questo suo commento: il primo ministro uscente israeliano e i suoi sostenitori stanno già cercando di minare il nuovo governo di coalizione. Sopravviverà? E scrive che gli architetti della strana coalizione Bennett-Lapid erano ben consapevoli che l'opposizione avrebbe identificato crepe nel suo edificio, avrebbe piazzato esplosivi per farlo esplodere. Questi esplosivi includono leggi su questioni molto delicate come il rapporto tra religione e Stato, l'annessione dei territori palestinesi, i diritti della comunità LGBTQ e il riconoscimento delle correnti progressiste dell'ebraismo che sfidano il monopolio dell'establishment ultra-ortodosso. Per disinnescare queste bombe a orologeria, l'accordo di coalizione perpetua lo status quo su ciascuna di queste questioni. Durante il suo lungo governo, scrive l'editorialista di Al Jazeera, Netanyahu era considerato un mago che camminava su funi senza rete di sicurezza. Bennett ha visto da vicino la sua esibizione quando è stato capo dello staff, quando era leader dell'opposizione tra il 2006 e il 2008. Per sopravvivere al potere abbastanza a lungo da iniziare a riparare alcuni dei danni che Netanyahu ha inflitto alla società israeliana, Bennett dovrà superare il suo ex maestro. È un ritratto di Bennett, lo troviamo sul quotidiano francese Le Monde, che definisce Naftali Bennett un improbabile primo ministro uscito dalla destra religiosa israeliana. L'uomo che ha sepolto politicamente Benjamin Netanyahu è riuscito a far dimenticare le sue passate provocazioni per imporsi alla testa di una coalizione che si estende fino alla sinistra. Insomma, però ci sono naturalmente quindi dubbi sulla tenuta del nuovo governo guidato da Naftali Bennett per il momento, prima del passaggio poi alla PID nel 2023. Chiudiamo questa pagina, questa ampia pagina che abbiamo dedicato alla formazione del nuovo governo israeliano, e veniamo adesso alle conclusioni del G7 che si è svolto nel fine settimana in Cornovaglia. Andiamo un riassunto efficace di questo appuntamento internazionale che dopo tanto tempo si svolgeva finalmente in presenza, e lo troviamo sul Financial Times. Il quotidiano britannico titola: Biden mette insieme gli alleati occidentali in una sfida globale contro gli autocrati. Leggiamo alcuni passaggi di questo articolo del Financial Times. Biden ha sfidato i leader del paese del G7 a usare i loro muscoli finanziari per contrastare la crescente influenza globale della Cina, dichiarando che le democrazie occidentali sono impegnate in una sfida con gli autocrati. Biden ha detto di essere soddisfatto dei risultati del vertice del G7 in Cornovaglia, ma ha spinto i leader europei a essere più ambiziosi nel sostenere un'alternativa alla Belt and Road Initiative, offrendo un ampio pacchetto di finanziamenti per le infrastrutture ai paesi poveri. Ricordo che per contrastare l'interventismo economico cinese lungo le nuove vie della seta, appunto con l'iniziativa Belt and Road, Biden ha proposto un piano di investimenti globali che è chiamato Build Back Better for the World, ricostruire meglio per il mondo, soprattutto a favore dei paesi più poveri, che secondo questo progetto dovrebbero essere finanziati almeno 40.000, messi sul tavolo 40.000 miliardi entro il 2035, ma ancora su queste cifre si sta discutendo. Torniamo al Financial Times. Diversi leader, incluso Mario Draghi, il primo ministro italiano, hanno detto che l'Occidente deve lavorare con la Cina in aree importanti, in particolare i cambiamenti climatici. Il presidente francese Macron ha detto che il G7 non è ostile alla Cina, mentre un funzionario britannico anonimo riassume così: il punto del summit far vedere dove siamo, non contro chi siamo. E la cancelliera tedesca Merkel ha appoggiato la creazione di una task force per esplorare i modi in cui i governi del G7 possono collaborare con il settore privato per i progetti infrastrutturali nei paesi in via di sviluppo. Parlando dopo il meeting a Carbis Bay, Biden, scrive sempre il Financial Times, ha lodato il comunicato finale del G7 per i suoi riferimenti alla Cina, dichiarandosi soddisfatto con i suoi contenuti che prevedono azioni per contrastare Pechino. Il presidente americano ha osservato che nell'ultimo G7 non c'erano stati riferimenti alla Cina. Ora invece il G7, dice Biden, ha esplicitamente concordato nel condannare gli abusi dei diritti umani in Xinjiang, nei confronti quindi della minoranza degli Uiguri, e a Hong Kong. Ha detto, aggiungendo Biden, che c'è anche una strategia per fare pressioni sulla Cina sul tema dei lavori forzati. Noi siamo in un confronto aperto non tanto con la Cina, ma con gli autocrati e i governi autocratici, ha detto Biden. E poi il Financial Times riporta il commento di un diplomatico europeo, il quale dice: tutti si rallegrano del ritorno degli Stati Uniti, US is back. Gli Stati Uniti sono tornati, aveva detto Biden alla vigilia del G7, ma la leadership americana significa che in cambio vorranno qualcosa da noi. Insomma, questo lo si sapeva da tempo, che gli americani sarebbero diventati molto esigenti nei confronti dell'Europa. Ricordo che ne avevamo parlato con Marta Dassù durante uno dei nostri approfondimenti di Radio Tremondo alcuni mesi fa, proprio all'inizio della presidenza Biden. Si diceva: sì, miglioreranno i rapporti con l'Europa, ma gli Stati Uniti saranno esigenti con appunto il nostro continente. Le elezioni dalla Cina le troviamo sul quotidiano del Popolo. C'erano già state delle indiscrezioni sabato, ma il quotidiano del Popolo le riporta anche oggi. In particolare l'ambasciata cinese nel Regno Unito ha affermato che le decisioni internazionali non possono più essere dettate da un piccolo gruppo di elite globali, appunto il G7. Dopo che i leader alla riunione del gruppo delle nazioni ricche del G7 hanno presentato un nuovo piano infrastrutturale destinato a competere con il piano di sviluppo transfrontaliero della Cina, la Belt and Road Initiative, i giorni in cui le decisioni globali erano dettate da un piccolo gruppo di paesi sono finiti da tempo, ha detto il portavoce dell'ambasciata cinese nel Regno Unito. Crediamo sempre che i paesi, grandi o piccoli, forti o deboli, poveri o ricchi, siano uguali, e che gli affari mondiali dovrebbero essere gestiti attraverso la consultazione di tutti i paesi. E l'ambasciata cinese a Londra ha criticato la politica di cricca, così è stata definita, dei paesi occidentali, affermando che dovrebbe esserci un solo sistema, un solo ordine al mondo, cioè il sistema internazionali con le Nazioni Unite al centro, e l'ordine internazionale basato sul diritto internazionale, non il cosiddetto sistema e ordine auspicato da una manciata di paesi. Poi da questo G7 sono venute anche degli annunci, in particolare sul tema della lotta alla pandemia e ai cambiamenti climatici. Il quotidiano spagnolo El País titola: i leader del G7 si impegnano a donare 1 miliardo di vaccini contro il Covid entro il 2022, promettono di non ripetere gli errori delle crisi precedenti. commenti, questa volta sarà differente. Anche Euronews titola su questo punto, scrive che il primo ministro Boris Johnson si è prodigato per un messaggio positivo da una fiduciosa Gran Bretagna globale, ma si è anche ben guardato da commentare gli attriti evidenti col presidente francese Emmanuel Macron sul protocollo dell'Irlanda del Nord che potrebbe inficiare tutta l'applicazione degli accordi sulla Brexit. Tutti i leader, però, scrive Euronews, sono comunque ben consapevoli che le due più grandi sfide globali di adesso sono la battaglia per vaccinare tutti contro il Covid-19 e la lotta per salvare il pianeta dagli effetti distruttivi della crisi climatica. Però anche questi annunci lasciano perplessi le organizzazioni ambientaliste. Andiamo sul Guardian, dove leggiamo che i gruppi verdi e gli attivisti contro la povertà hanno affermato che il club delle nazioni ricche non è riuscito a eguagliare la portata delle sfide che il mondo deve affrontare. Il comunicato finale, scrive il Guardian, non conteneva un calendario anticipato per sradicare le emissioni da carbone, offriva solo 1 miliardo di vaccini extra contro il coronavirus per i poveri del mondo nei prossimi 12 mesi e non assumeva nuovi impegni vincolanti per sfidare le violazioni dei diritti umani in Cina. Quindi gli attivisti, scrive il Guardian, hanno espresso profonda delusione per l'incapacità di attribuire nuovo denaro alle aspirazioni del comunicato per porre fine alla pandemia. E le critiche vengono anche da Oxfam, che dice mai nella storia del G7 c'è stato un divario più grande tra le loro azioni e le esigenze del mondo. Intanto, per quanto riguarda la lotta ai cambiamenti climatici, non arrivano buone notizie dalla Svizzera, lo leggiamo da BBC. Infatti leggiamo che la politica della Svizzera contro il cambiamento climatico è stata messa in dubbio dopo che gli elettori ieri hanno respinto le misure chiave in una votazione popolare. Un referendum infatti ha visto gli elettori respingere di misura i piani del governo per una tassa sul carburante per auto e una tassa sui biglietti aerei. Le misure sono state concepite per aiutare la Svizzera a raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, ma molti elettori, scrive la BBC, sembrano essere preoccupati per l'impatto sull'economia, mentre il paese cerca di riprendersi dal Covid-19. Il commento di Pari De Pelli sul Corriere del Ticino: l'onda verde non ha superato lo scoglio del portafoglio, la preoccupazione per l'oggi ha avuto la meglio sui buoni propositi per il domani. Bene, poi ci sono anche dei riferimenti sul Figaro alle elezioni che si sono svolte in Algeria sabato. Si attendono i risultati, c'è stata una grande astensione, disillusione degli elettori algerini di fronte a questo appuntamento elettorale. Sarà il tema del nostro approfondimento di oggi alle 11. Finisce qui la rassegna stampa di questa mattina. Adesso la linea a Prima Pagina. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.